Il terzo anello, ad alta voce. Padri e figli, di Ivan Turgenev.
E così, finalmente sei laureato e torni a casa, diceva Nikolai Petrovich, toccando Arkady, ora sulla spalla, ora sul ginocchio. Finalmente. E lo zio? Sta bene? Domandò Arkady, che malgrado tutta la gioia sincera, quasi infantile, che provava, voleva al più presto portare la conversazione da quel tono commosso a un tono normale. Sta bene. Voleva già venirti incontro con me, poi non so perché ha cambiato idea. E tu? Mi aspettavi da molto? Domandò Arkady. Da 5 ore circa. Mio buon babbo. Arkady si volse rapido verso il padre e lo baciò sonoramente sulla guancia. Nikolai Petrovich rise dolcemente. Che buon cavallo ti ho preparato, cominciò poi. Vedrai, e la tua camera è stata tappezzata. E c'è una camera per Bazzaro? Se ne troverà una anche per lui. Ti prego, babbo, sii gentile con lui. Non posso dirti fino a che punto mi è cara la sua amicizia. Lo hai conosciuto da poco? Sì, da poco. Ecco perché l'altro inverno non l'avevo visto. E di che si occupa? La sua occupazione principale sono le scienze naturali, ma sa di tutto. L'anno 21 vuole dottorarsi. Ah, studia medicina, osservò Nikolai Petrovich e tacque. Piotr, aggiunse stendendo la mano, non sono i nostri contadini che vengono. Piotr guardò dalla parte che il signore indicava. Alcuni carri, tirati da cavalli senza briglia, correvano velocemente per l'angusta strada di campagna. In ogni carro sedevano uno o al più due contadini in tulop sbottonato. «Ho grandi impicci quest'anno coi contadini», continuò Nikolai Petrovich volgendosi al figlio. «Non pagano l'affitto. Che ci vuoi fare?» «E dei tuoi braccianti sei contento?» «Sì», disse fra i denti Nikolai Petrovich. «C'è chi li sobilla, ecco il guaio. E poi non c'è ancora un vero impegno. Guastano gli arnesi. Però hanno arato discretamente. Col tempo si faranno. Ma che adesso ti interessi di agricoltura? Da noi non c'è ombra, questo sì è peccato», osservò Arkady senza rispondere all'ultima domanda. «Però, che aria buona c'è qui. Che squisito profumo. Davvero, mi pare che in nessuna parte del mondo ci sia un profumo come in questi paesi. E anche il cielo qui...» Arkady si fermò un tratto, gettò indietro un'occhiata in tralice e tacque. «Sicuro», osservò Nikolai Petrovich, «sei nato qui e qui tutto deve parerti particolare. Su via, babbo, fa lo stesso, dovunque si sia nati. Però, no, è proprio lo stesso». Nikolai Petrovich guardò il figlio di traverso e la carrozza fece una mezza versta prima che tra loro il discorso ricominciasse. «Non mi ricordo se ti ho scritto», cominciò Nikolai Petrovich, «che la tua antica governante, la Igorovna, è morta». «Davvero? Povera vecchia. E Prokofich è vivo?» «È vivo e non è cambiato per niente. Brontola sempre come una volta. In generale non troverai grandi cambiamenti a Marino. Hai sempre lo stesso fattore». «Ecco, il fattore, quello l'ho cambiato. Ho deciso di non tener più dei servi affrancati nei domestici, o almeno di non affidar loro dei posti di responsabilità». Arkady accennò con lo sguardo a Piotr. «Il est libre, en effet», osservò a mezza voce Nikolai Petrovich. «Ma lui è un cameriere personale. Adesso il mio fattore è un borghese. Mi pare un ragazzo serio. Gli ho fissato 250 rubli all'anno. Però...» aggiunse Nikolai Petrovich fregandosi la fronte e le sopracciglia con una mano, il che era sempre in lui segno di intima agitazione. «Ti ho detto dianzi che non troverai cambiamenti a Marino. Non è del tutto giusto. Ritengo mio dovere di avvertirti, sebbene...» Egli si inceppò un momento e poi continuò, ma in francese. «Un moralista severo troverebbe la mia sincerità inopportuna, ma in primo luogo è una cosa che non si può nascondere. In secondo luogo, tu sai che ho sempre avuto i miei principi riguardo ai rapporti tra padre e figlio. Del resto tu avrai certo il diritto di disapprovarmi. Alla mia età, insomma, quella ragazza di cui probabilmente hai già sentito parlare, la Fenechka? Domandò Arkady con disinvoltura. Nikolaj Petrovich arrossì. Fammi il piacere di non nominarla a voce alta. Ebbene, sì, adesso abita con me. L'ho presa in casa, c'erano due piccole stanzette. Del resto tutto ciò potrebbe essere cambiato. Per carità, babbo, e perché? Il tuo amico sarà il nostro ospite e non sta bene. Non darti pensiero, ti prego, di Bazarov. Lui è superiore a tutto questo. E poi anche tu, disse Nikolaj Petrovich. Peccato che la casetta nella corte sia in cattivo stato. Per carità, babbo, replicò Arkady, pare che tu ti voglia scusare. Come, non hai vergogna? Certo che dovrei avere vergogna, rispose Nikolaj Petrovich facendosi sempre più rosso. Basta, babbo, basta, fammi il piacere. E Arkady sorrise bonariamente. Di che mai si scusa? Pensò tra sé. È un sentimento di indulgente tenerezza per il buono e debole padre, misto al senso di una certa sua segreta superiorità. Gli riempì l'anima. Smetti, ti prego, ripeté ancora una volta, godendo senza volerlo nella coscienza della propria spregiudicatezza e libertà. Nikolaj Petrovich gli gettò uno sguardo di sotto le dita con cui continuava a fregarsi la fronte e provò come una puntura al cuore. Ma subito accusò se stesso. «Ecco che già cominciano i nostri campi», disse dopo un lungo silenzio. «E quello laggiù, mi pare, è il nostro bosco?» domandò Arkady. «Sì, è il nostro, solo che io l'ho venduto. Quest'anno lo taglieranno». «Perché l'hai venduto?» «C'era bisogno di denaro, e poi questa terra toccherà ai contadini, che non ti pagano l'affitto. Questo è affar loro, del resto pagheranno pure un giorno o l'altro». «Mi rincresce per il bosco», disse Arkady, e si mise a guardare intorno. I luoghi per i quali passavano non si potevano dire pittoreschi. Campi, nient'altro che campi, si stendevano fino all'orizzonte, ora salendo un poco, ora scendendo. Qua e là si vedevano piccoli boschi e burroni disseminati di cespugli radi e bassi che ricordavano all'occhio la loro stessa immagine quale era tracciata sulle vecchie carte del tempo di Caterina. Si incontravano anche fiumicelli dalle rive franate, minuscoli stagni con le dighe guaste e villaggetti di casupole basse sotto i tetti scuri e spesso sconquassati e cadenti capanne per la trebbiatura, con le pareti di rami secchi intrecciati e la porta che sbadigliava sui granai vuoti e chiese, ora di mattoni dall'intonaco quella caduto, ora di legno con le croci curve e i cimiteri disfatti. Il cuore di Arkady si stringeva poco a poco. Come a farlo apposta, i contadini che si incontravano erano tutti malmessi e su cattivi ronzini. I salici lungo la strada sorgevano come mendicanti cenciosi, con la corteccia lacera e i rami spezzati. Delle vacche sparute, rugose come spolpate, brucavano con avidità l'erba dei fossi. Esse parevano appena sfuggite a qualche minaccioso o mortale artiglio. Evocato dalla vista pietosa delle bestie stremate, in mezzo alla serena giornata primaverile, si alzava lo spettro bianco dell'inverno sconsolato e interminabile, con le sue bufere, i suoi geli, le sue nevi. No, pensò Arkady, non è ricco questo paese. Non vi si nota né abbondanza, né laboriosità. Così non può rimanere. Dei cambiamenti sono indispensabili, ma come farli? Come cominciare? Così rifletteva Arkady, e mentre egli rifletteva, la primavera trionfava. Tutto l'intorno verdeggiava con riflessi d'oro, tutto ondeggiava largamente e dolcemente e riluceva sotto il soffio leggero di un venticello tiepido. Tutto, gli alberi, gli arbusti, le erbe, dappertutto le allodole si sgolavano coi loro trilli sonori e senza fine. I vanelli ora stridevano librandosi sui prati bassi, ora correvano silenziosi per i monticelli di terra, nereggiando graziosamente sul verde tenero delle spighe ancora basse. Giravano le gracchie, esse sparivano fra la segala che biancheggiava, e solo a tratti le loro testoline apparivano in mezzo alle onde color di fumo. Arcadi guardava e, affievolendosi a poco, le sue riflessioni svanivano. Egli buttò giù il mantello e guardò il padre con un'aria tanto allegra, tanto fanciullesca, che questi tornò ad abbracciarlo. «Adesso non siamo più lontani», osservò Nikolaj Petrovich. «Basta salire su quest'altura e già si vede la casa. Ce la passeremo insieme a meraviglia, Arkasha. Tu mi aiuterai nelle faccende di campagna, se non ti darà noia. Dobbiamo ora affiatarci bene tra noi, conoscerci per benino l'un l'altro, non è vero?» «Certo», disse Arkadi. «Ma che meravigliosa giornata oggi! Per il tuo arrivo, anima mia!» «Sì, la primavera è in pieno splendore. Del resto io sono d'accordo con Pushkin, ricordi come m'attrista il tuo apparire. Primavera, primavera, tempo dell'amore!» «Arkadi!» giunse dal Tarantas la voce di Bazarov. «Mandami un fiammifero, non ho più di che accendere la pipa!» Nikolaj Petrovich tacque e Arkadi, che aveva cominciato ad ascoltarlo non senza un certo stupore, ma anche non senza un certo favore, si affrettò a levar di tasca una scatoletta d'argento coi fiammiferi e la mandò a Bazarov per mezzo di Piotr. «Vuoi un sigaro?» gridò di nuovo Bazarov. «Dammelo!» rispose Arkadi. Piotr tornò verso la carrozza e gli mise in mano con la scatoletta un grosso sigaro nero, che Arkadi accese subito, spandendo intorno a sé un fumo tanto forte e acre di tabacco stantio, che Nikolaj Petrovich, che in vita sua non aveva mai fumato, involontariamente, ma di nascosto, per non offendere il figlio, voltava il naso dall'altra parte. Un quarto d'ora dopo, le due vetture si fermarono davanti alla scala di una casa nuova di legno, dipinta in grigio e con un tetto rosso di ferro. Era Marino, detto anche Novaya Slobodka, o come la chiamavano i contadini, la masseria dei poveri diavoli. Non comparve sulla scala a ricevere i signori la folla dei servi. Si fece solo vedere una ragazzina sui 12 anni, e dietro di lei uscì dalla casa un giovanotto molto rassomigliante a Piotr, vestito d'una giacchetta grigia di livrea coi bottoni bianchi stemmati, il domestico di Pavel Petrovich Kirsanov. Aprì in silenzio lo sportello della carrozza e sbottonò la coperta di cuoio del Tarantas. Nikolaj Petrovich, suo figlio e Bazarov si diressero per una sala scura e quasi vuota, dalla cui porta baluginò un giovane viso femminile, verso il salottino già ammobiliato all'ultima moda. «Eccoci a casa», disse Nikolaj Petrovich levandosi il berretto e dando una scrollatina ai capelli. «La cosa principale adesso è cenare e riposarci.» «Non sarebbe davvero male mangiare», osservò Bazarov stirandosi e si lasciò cadere sul divano. «Sì, sì, dateci la cena, presto!» E Nikolaj Petrovich, senza alcuna visibile ragione, pestò i piedi. «Prokofich!» Entrò un uomo sui 60 anni, dai capelli bianchi, dal viso magro e scuro, in frac bruno dai bottoni di rame, con un fazzoletto rosa al collo. Egli sorrise, baciò la mano di Arkadi e, salutato l'ospite, si ritirò verso la porta e si mise le mani dietro la schiena. «Eccolo, Prokofich», cominciò Nikolaj Petrovich. «È arrivato, finalmente. Ebbene, come lo trovi?» «Di ottima cera», proferì il vecchio, e sorrise di nuovo, ma subito aggrottò le sue folte sopracciglia e disse serio: «Volete che si apparecchi la tavola?»
«Sì, sì, per piacere. Ma non vorrete prima Evgenij Vasilievich passare nella vostra camera?»
«No, grazie, non occorre. Fate solo portare di là la mia valigetta e anche questo soprabituccio», aggiunse levandosi la palandrana.
«Benissimo. Prokofitch, prendi dunque il cappotto del signore».
Prokofitch, con una sorta di meraviglia, prese il soprabituccio di Bazarov con le due mani e, alzandolo sopra la testa, si allontanò in punta di piedi.
«E tu, Arkady, andrai un momentino in camera tua?»
«Sì, vorrei pulirmi», rispose Arkady, e già si dirigeva verso la porta, ma in quel momento entrò nel salotto un uomo di media statura, vestito con un oscuro suit inglese, una cravatta bassa alla moda e scarpe di vernice. Pavel Petrovich Kirsanov. A prima vista, un 45 anni. I suoi capelli grigi, tagliati corti, splendevano di un riflesso scuro come argenteria nuova. Il viso, bilioso ma senza rughe, straordinariamente regolare e puro, come finemente e con leggerezza tagliato a bulino, mostrava le tracce di una notevole bellezza. Erano belli specialmente gli occhi luminosi, neri e oblunghi. Tutta la figura dello zio di Arkady, fine di razza, aveva conservato una snellezza giovanile e quello slancio verso l'alto, sospeso da terra, che il più delle volte scompare dopo i 20 anni. Pavel Petrovich levò dalla tasca dei pantaloni la sua bella mano dalle unghie lunghe e rosee, una mano che appariva ancor più bella per la bianchezza nivea del polsino abbottonato con un solo grosso opale, e la tese al nipote. Dopo aver compiuto lo shake hands all'europea, lo baciò alla russa 3 volte, cioè 3 volte gli toccò coi suoi baffi odorosi le guance e disse: «Sì, benvenuto». Nikolai Petrovich lo presentò a Bazarov. Pavel Petrovich chinò lievemente il suo corpo snello e lievemente sorrise, ma non porse la mano, anzi, la rimise in tasca.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carovolante, il terzo anello @rai.it.